Avrà visto come titolo, perché Nadia mi chiede sempre, titolo della predicazione. E quindi avranno visto questo liberi di sbagliare, cioè mi richiamo ai liberi di sbagliare, che è il tema che avevo affrontato esattamente un mese fa, il 27 febbraio, e questa volta è liberi di puntini, 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 scendere a compromessi. Richiamo alcuni punti del tema di fondo che ho presentato appunto un mese fa, proprio per ricollegarsi a questo tema, il tema della libertà, e che io avevo indicato come libertà di sbagliare, facendo riferimento a quanto l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, quando dice che liberati dal peccato siamo diventati servi della giustizia. E ancora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Quando dice liberati dal peccato, fatti servi di Dio, vuol dire che è stata rimossa la causa che impediva di essere servi di Dio, perché non si può essere servi di Dio se si è schiavi del peccato. Poi ancora l'Apostolo Paolo scrive, questo è l'altro passo, sempre sull'argomento, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Ma queste affermazioni di Paolo poggiano su dei pilastri, dei fondamenti, che sono le affermazioni di Gesù. A questo proposito, Paolo non si è inventato nulla. Paolo riprende sempre ciò che è proceduto da Gesù, lo riprende, lo amplifica, lo evidenzia, lo precisa, sempre tutto sotto la guida dello Spirito. E quali parole di Gesù? A un certo punto disse: "Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli." Quindi c'è questa sequenza, perseverare nella parola, essere veramente miei discepoli, conoscere la verità e la verità vi farà liberi. Quindi c'è questa sequenza di fasi. E poi ancora aggiunge Gesù, se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. E così avevo un po' condiviso questo argomento della libertà. E sottolineando che siamo liberi di fare cosa? Allora, siamo liberi dal giudizio, dalla condanna che grava su ogni essere umano a causa del peccato, della separazione da Dio. Siamo liberi da, ma per fare cosa? Non basta dire solo che siamo liberi da qualche cosa, ma liberi per fare cosa. E quindi avevo anche indicato, sottolineato quello che, come viene descritto, lo stato dell'uomo prima della ribellione, prima della caduta, si trovava in uno stato di non peccato, ma con la possibilità di disubbidire. Però non era, non viveva nel peccato, ma aveva la possibilità, possibilità che naturalmente ha subito colto, come tutti sappiamo. Di conseguenza l'uomo è diventato schiavo del peccato e quindi non può non peccare. Questa è la realtà dell'uomo. In Cristo si viene liberati dal peccato, dal potere delle tenebre e quindi la realtà che noi abbiamo è quella che possiamo non peccare perché non siamo più sotto la schiavitù. E poi la vita eterna. L'effetto futuro, liberati per la vita eterna, questo come fine, dove non si potrà più peccare perché il peccato non esisterà assolutamente più. Quindi aggiungevo che se sono nella possibilità oggi posso non peccare perché sono libero dalla schiavitù del peccato, questo posso non peccare però implica che lo posso anche. Non nel senso di schiavitù del peccato, ma nel senso che non non siamo ancora resi perfetti, come saremo nella gloria, per cui la possibilità di sbagliare, la possibilità di cadere, esiste. Non esiste più la schiavitù del peccato, lo stato di peccato, perché di questo ne siamo stati liberati in Cristo Gesù. Quindi sono libero, veramente libero, ma sono anche, il Signore mi lascia anche libero di sbagliare. Poi abbiamo visto, facendo riferimento al Salmo 19, e quanti modi ci sono di sbagliare. O meglio, di modi ce ne sono tanti ovviamente, ma le due caratteristiche fondamentali erano quelle di sbagliare, peccare consapevolmente, facendo riferimento a quello che Davide scrive appunto in questo Salmo, quando rivolgendosi al Signore in una preghiera dice: trattieni il tuo servo dai peccati volontari, che non prendano il sopravvento su di me. Ma c'è anche la possibilità di sbagliare inconsapevolmente, anche se bisogna vedere fino a che punto è inconsapevole, e sempre facendo riferimento a quello che Davide scrive nello stesso Salmo, quando dice: chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. E poi allora abbiamo indicato che in questa categoria possono esserci gli errori, i peccati che si fanno quando si è convinti di fare bene. Cioè non mi accorgo che sto sbagliando. Oppure per ignoranza, non sapevo di sbagliare. Oppure può succedere anche una certa forma di inconsapevolezza, che ripeto bisogna vedere fino a che punto è tale, e quando si accettano degli standard socialmente condivisi. In altre parole, lo fanno tutti e che male c'è? Poi c'è anche quella, la causa di cedimento, perché si viene persuasi. E questi sono alcuni riferimenti, così per richiamarmi a quanto avevo un po' più approfonditamente toccato la volta scorsa. Siamo tutti convinti, credo, che sia vero quello che la Scrittura dice, anche quando afferma che ogni Scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a correggere, a educare alla giustizia, eccetera, eccetera. Almeno spero che ne siamo tutti convinti. Quindi, anche quando apriamo la parola a caso, quello che leggiamo ha questo fine. Ritorno, così, per citare un esempio che ci serve, almeno mi è servito e quindi lo condivido perché credo che ci serva, per farci rendere conto come è possibile effettuare delle scelte sbagliate nella vita, che possono essere anche frutto di compromessi, e quali ne sono le conseguenze. E ritorniamo allo stesso libro delle cronache, dalle quali avevo tratto la volta scorsa, un altro esempio che era di altro genere, quando si parlava di Asa. Non scendo, ve lo potete leggere chi non c'era o chi lo vuole rileggere, al capitolo 16 del secondo libro delle cronache, e andiamo avanti, e quindi vi chiedo di seguire una lettura un pochino lunga dal capitolo 17, e vediamo come la situazione di un uomo sicuramente ci può portare a riflettere, a rifletterci nella sua storia, nelle sue esperienze, e magari dire: sì, mi sono trovato in qualche modo nella stessa situazione, oppure attenzione a non cadere nella stessa situazione. Allora, seconda cronache, leggiamo del capitolo 17, solo fino al versetto 6, poi tutto il capitolo 18 e i primi tre versetti del capitolo 19. Così entriamo nel contesto e vediamo che cosa è successo e che cosa possiamo trarre da questo episodio. Giosafat, figlio di Asa, regnò al suo posto e si fortificò contro Israele. Collocò dei presidi in tutte le città fortificate di Giuda e pose delle guarnigioni nel paese di Giuda e nelle città di Efraim, che Asa, suo padre, aveva conquistate. Il Signore fu con Giosafat perché egli camminò nelle vie che Davide, suo padre, aveva seguite da principio, e non secondo i Baali, gli idoli, ma il Dio di suo padre. Si comportò secondo i suoi comandamenti, senza imitare quel che faceva Israele. Perciò il Signore assicurò il potere del regno nelle mani di Giosafat. Tutto Giuda gli portava doni, ed egli ebbe ricchezza e gloria in abbondanza. Il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore, e fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli di Astarte. Capitolo 18, prima una piccola parentesi, si parla del regno di Giuda e il regno di Israele, perché era quel periodo della storia dove erano i due regni divisi e fortemente nemici. Giosafat, andiamo al capitolo 18, ebbe ricchezza e gloria in abbondanza e contrasse parentela con Acab, re di Israele. Dopo qualche anno scese a Samaria da Acab, e Acab fece uccidere per lui e per la gente che era con lui un gran numero di pecore e buoi, e lo convinse a marciare con lui contro Ramot di Galad. Acab, re di Israele, disse a Giosafat, re di Giuda, «Vuoi venire con me a Ramot di Galad?» Giosafat gli rispose, «Conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua, e verremo con te alla guerra». E Giosafat disse al re di Israele, «Ti prego, consulta oggi la parola del Signore». Allora il re di Israele radunò i profeti in numero di 400 e disse loro, «Dobbiamo andare a far guerra a Ramot di Galad o no?» Quelli risposero, «Va, e Dio la darà nelle mani del re». Ma Giosafat disse, «Non c'è qui nessun altro profeta del Signore da poter consultare?» Il re di Israele rispose a Giosafat, «C'è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare il Signore, ma io lo odio, perché non mi predice mai nulla di buono, ma sempre del male. È Micaia, figlio di Imla». E Giosafat disse, «Non dica così il re». Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse, «Fa subito venire Micaia, figlio di Imla». Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono, vestiti dei loro abiti regali, nell'aia che è all'ingresso della porta di Samaria. Tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Sedechia, figlio di Kenana, si era fatto delle corna di ferro e disse, «Così dice il Signore, con queste corna colpirai i Siri finché tu li abbia completamente distrutti». E tutti i profeti profetizzavano nello stesso modo dicendo, «Sali contro Ramot di Galad e vincerai, il Signore la darà nelle mani del re». Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così, «Tutti i profeti, a una voce, predicono del bene al re. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro e predici del bene». Ma Micaia rispose, «Come è vero che il Signore vive, io dirò quel che il Signore mi dirà». Quando giunse davanti al re, il re gli disse, «Micaia, dobbiamo andare a far guerra a Ramot di Galad o no?» Egli rispose, «Andate pure e vincerete, i nemici saranno dati nelle vostre mani». Il re gli disse, «Quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi altro che la verità nel nome del Signore?» Micaia rispose, «Ho visto tutto Israele disperso su per i monti, come pecore che non hanno pastore. E il Signore ha detto, questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua». Il re di Israele disse a Giosafat: Non te l'avevo detto che costui non mi avrebbe predetto nulla di buono, ma soltanto del male? Micaia replicò: Perciò ascoltate la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul suo trono e tutto l'esercito del cielo che gli stava a destra e a sinistra. E il Signore disse: Chi sedurrà Acab, re di Israele, affinché salga contro Ramot di Galad e vi perisca? Ci fu chi rispose in un modo e chi rispose in un altro. Allora si fece avanti uno spirito, il quale si presentò davanti al Signore e disse: Lo sedurrò io. Il Signore gli disse: E come? Quello rispose: Io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. Il Signore gli disse: Sì, riuscirai a sedurlo. Esci e fa così. E ora, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti, ma il Signore ha pronunziato del male contro di te. Allora Sedechia, figlio di Chenana, si accostò, diede uno schiaffo a Micaia e disse: Per dove è passato lo spirito del Signore quando è uscito da me per parlare a te? Micaia rispose: Lo vedrai il giorno che andrai di camera in camera per nasconderti. Il re di Israele disse: Prendete Micaia, portatelo da Amon, governatore della città, e da Ioas, figlio del re, e dite loro: Così dice il re, rinchiudete costui in prigione, nutritelo di pane d'afflizione e d'acqua d'afflizione finché io torni sano e salvo. Micaia disse: Se tu torni sano e salvo, non è stato il Signore che ha parlato per bocca mia. E aggiunse: Udite questo, popoli tutti. Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, marciarono dunque contro Ramot di Galad. Il re di Israele disse a Giosafat: Io mi travestirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti regali. Il re di Israele si travestì e andarono in battaglia. Il re di Siria aveva dato quest'ordine ai capitani dei suoi carri: Non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma soltanto contro il re di Israele. Quando i capitani dei carri scorsero Giosafat, dissero: Quello è il re di Israele, e si diressero contro di lui per attaccarlo. Ma Giosafat mandò un grido, e il Signore lo soccorse, e Dio li attirò lontano da lui. Quando i capitani dei carri si accorsero che egli non era il re di Israele, cessarono di assalirlo. Ma un uomo scoccò a caso la freccia del suo arco e ferì il re di Israele tra la corazza e le falde. Perciò il re disse al suo cocchiere: Va, portami fuori dal campo, perché sono ferito. Ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro di fronte ai Siri fino alla sera e sul tramontare del sole morì. Giosafat, re di Giuda, tornò sano e salvo a casa sua a Gerusalemme. Il veggente Jehu, figlio di Canani, andò incontro a Giosafat e gli disse: Dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira del Signore. Tuttavia, si sono trovate in te delle buone cose, perché hai fatto sparire dal paese gli idoli di Astarte e hai applicato il tuo cuore alla ricerca di Dio. È una storia molto interessante, sicuramente nota, ma sulla quale credo che valga la pena soffermarsi un momentino e vedere che cosa possiamo cogliere di insegnamento per noi. Allora, alcuni punti. Giosafat, abbiamo letto, re di Giuda, dopo Asa, regna. Viene detto che il Signore fu con lui perché camminò con il Signore seguendo l'esempio di Davide, quello che abbiamo letto. E viene indicato questo camminò, cercò, si comportò, seguì. Tutto un insieme di atteggiamenti, di disposizione della volontà per essere pienamente nelle vie del Signore. Camminò, cercò, si comportò, seguì. Quindi sicuramente qualcuno da prendere come esempio. E il Signore lo benedisse. In questo abbiamo letto. Viene detto anche che il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore. È interessante questo. Interessante questo, soffermarsi e riflettere per noi stessi. Coraggio nell'affrontare le situazioni della vita, sicuramente le circostanze avverse, chi è che non è attraversa, ma è interessante questo, il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore. E era un re, quindi di situazioni da affrontare ne aveva non poche. A un certo punto Giosafat scende a compromessi imparentandosi con uno storico nemico, il re di Israele. E questo è strano, perché abbiamo letto al versetto 1 del capitolo 17 che Giosafat si fortificò contro Israele. Quindi sapeva perfettamente di avere a che fare con una realtà nemica, evidente. Ancora al versetto 4 del 17 viene detto Giosafat si comportò secondo i suoi comandamenti, comandamenti di Dio, senza imitare quel che faceva Israele. Quindi viene enfatizzata questa sostanziale diversità del regno di Giuda e quindi del re di Giuda, Giosafat, con il regno di Israele e il re di Israele. Quindi proprio due realtà agli antipodi. Eppure, per qualche ragione che non viene descritta, al capitolo 18, versetto 1, viene indicato, contrasse parentela con Acab. Probabilmente sposò una figlia, una parente, non è chiaro, non è detto. O forse, se mai l'ha avuto, un figlio di Giosafat, non lo sappiamo, però si è imparentato con un nemico dichiarato. Quindi neanche da dire non lo sapevo che tipo fosse. È scritto con chiarezza, lui si fortifica contro un nemico. E poi forse per ragioni politiche, ragioni di Stato, o forse perché aveva perso la tramontana, non lo sappiamo, si imparenta. E su questo non viene detto nulla, apparentemente. Poi c'è questo enorme banchetto dove il re di Israele fece uccidere per lui e per i suoi un gran numero di pecore e buoi, figuriamoci che banchetto che gli aveva preparato, ci sarà stato di tutto e di più, ecco. E dopo avergli riempito la pancia a lui e ai suoi, il re di Israele dice, dai, vieni anche tu, andiamo a fare la guerra contro Ramot di Galad. Vuoi venire anche tu? E Giosafat, in preda, forse magari aveva anche bevuto abbastanza, dice, conta su di me come su te stesso. Un nemico dichiarato, con estrema leggerezza, fa questa dichiarazione. Conta su di me. Un invito rivolto da un nemico dichiarato, e del quale viene detto qualche cosa che se avete seguito la lettura forse ricorderete, e sul quale poi ci ritorniamo, qualche cosa ancora di pesante, perché quando alla fine che lui torna a casa dopo la battaglia, dopo insomma essersela vista brutta, resosi conto di quello che aveva fatto, il veggente gli dice «Dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore?» Ecco, Giosafat si è trovato a scendere in questi compromessi, ad amare, a fare alleanza, a coinvolgersi con qualcuno che non amava il Signore. Si lascia convincere, però, evidentemente uno spirito di coscienza un po' gli è venuto fuori, dice, ma aspetta un momento, dico sì, però consulta il re di Giuda, Giosafat si rivolge al re di Israele, che era pagano, che ne aveva fatte di tutti i colori, e gli dice: consulta oggi la parola del Signore. Allora, l'intenzione è sicuramente rimarchevole, ma perché non l'ha fatto lui? Questa è la prima domanda che mi sono posto. Perché ha detto al suo di fatto nemico, benché parente, imparentato, consulta tu, anziché io, ma quello che sto facendo è qualche cosa che mi viene dal Signore? No, lo ha chiesto all'altro. E qui sono, come vedete, sono tanti particolari che, se ci fermiamo sopra, hanno molto molto da insegnarci. Bene, allora ecco che viene fuori la farsa di questi 400 profeti che all'unisono dicono: vai e il Signore ti darà la vittoria. Figuriamoci. Josafat non si lascia convincere da questa unanimità e dice: ma non c'è nessun altro profeta? E abbiamo letto qual è la storia. E è stato scomodato un profeta scomodo, che ha ricevuto l'invito da parte di chi è andato a chiamarlo: dico, per favore, non guastare, non rompere le uova nel paniere, non guastare la festa, parla come gli altri. Chissà quante volte succede nella vita di avere 99% sì per qualche cosa che ci riguarda o che pensiamo, che progettiamo, e un uno che ci mette un tarlo, un punto nell'orecchio contrario, dice: no, se 99 hanno detto sì, quell'uno sbaglia. Succede mai? Risultato che Giosafat, benché questo profeta Micaia avesse detto chiaramente le cose, Giosafat, che aveva sollecitato il consultare i profeti e un profeta contrario, non tiene conto di quello che questo profeta ha detto, e andarono alla guerra. Giosafat si lascia trascinare dalla scelleratezza del suo parente, e quindi gli effetti di un compromesso iniziale si manifestano in tutta la loro virulenza. E Giosafat continua nella sua caduta e si lascia ingannare, non si accorge dell'inganno che Acab gli ha preparato. Probabilmente Acab aveva intenzione di cogliere l'occasione di quella guerra per far sì che Giosafat ci rimanesse, e quindi probabilmente una mossa astuta, mossa politica, per mettere le grinfie anche sul regno di Giuda. Perché dico questo? Non è che è detto chiaramente, ma se leggiamo con attenzione, abbiamo seguito, è chiaro che qui il re di Giuda sta preparando un tranello, perché quando gli dice il re di Israele, dice a Giosafat: io mi travestirò per andare in battaglia, quindi come tutti gli altri soldati, quindi mi rendo irriconoscibile. Tu mettiti tutti i tuoi abiti regali. Ora, non ci vuole una grande intelligenza per capire che, ecco, ma Giosafat era arrivato a un punto di cadute, che non riusciva più a discernere il tranello nel quale era stato trascinato. E abbiamo letto la storia, l'epilogo della battaglia. A un certo punto Giosafat si rende conto di tutto l'inganno nel quale è stato trascinato, ma nel quale lui stesso aveva creato i presupposti. Questo è importante. È stato ingannato, ma era il risultato dei presupposti che lui stesso aveva creato, con tutti i suoi comportamenti e quello che abbiamo visto. E grida a Dio. Dio lo soccorre. Contrariamente ad altre situazioni, altri re che hanno preceduto e che seguono, lui si è arrivato a comprendere, a capire tutto quello che aveva combinato, e quel grido a Dio è l'effetto dell'essersi reso conto in che cosa si era lasciato trascinare, per effetto di tutto quello che lui aveva combinato. Dio lo soccorre e lo libera, perché Dio ha visto quello che effettivamente c'era dietro quel grido. La consapevolezza, non semplicemente la paura di morire, o in che situazione mi sono messo, ma Dio ha visto con sicurezza qual era il sentimento vero con il quale Josafat ha gridato a lui. A volte basta, davanti alle persone, per farci capire, dobbiamo a volte sviscerare dei discorsi che non finiscono più, con il risultato di essere ancora più confusi di prima e di non farci capire. Davanti al Signore basta un grido, una parola, e il Signore capisce. Josafat salva la vita, ma ha dovuto imparare una lezione che ha avuto i suoi effetti anche sugli altri, perché lui non è andato in guerra da solo, si è portato il suo esercito. Infatti, cosa viene detto? La battaglia fu così accanita quel giorno, quindi una battaglia accanita, presumo che abbia avuto morti, feriti da una parte e dall'altra. Quindi la scelleratezza, l'incoscienza di Josafat ha trascinato, ha prodotto degli effetti anche sugli altri. Questo deve anche a volte farci riflettere nei nostri passi. È molto bello quello che poi quel veggente, quando Josafat torna a casa, si dice con la coda tra le gambe, ma con dei sentimenti che solo su lui sapeva quali erano, e gli dice, capitolo 19, dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira del Signore. Tuttavia, credo che non ci sia un tuttavia più, non so che cosa dire, più straordinario di questo. Tuttavia si sono trovate in te delle cose buone, poiché hai fatto sparire, eccetera, eccetera, e hai applicato il tuo cuore alla ricerca di Dio. Quindi, fondamentalmente, Josafat era un uomo integro, oggi potremmo dire, un vero credente, tanto per attualizzare i concetti. Eppure, dov'era Dio in tutto ciò? Dov'era Dio? Dietro le quinte, esattamente dove Josafat lo aveva lasciato. E Josafat ha lasciato la libertà, e Dio ha lasciato la libertà a Josafat di fare come ha voluto, una libertà che non lo ha reso libero. Notate questo, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma c'è anche la libertà di sbagliare che non ci rende liberi, secondo l'uso che ne facciamo. Tant'è vero che ci viene detto, voi non potete fare quello che volete. Ci viene ricordato, non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. E questo è l'esempio di Josafat, quello che Paolo scrive ai Galati. O Pietro quando scrive, fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Un'ultima riflessione su questa affermazione del veggente, amare quelli che odiano il Signore. Odiare il Signore non vuol dire necessariamente essergli contro. perché questo sarebbe un po' più semplice, più definibile. Non amare, odiare il Signore vuol dire disinteressarsene, vuol dire pensare di poterne fare a meno. E qui allora il ventaglio delle realtà intorno a noi si allarga. Vuol dire, ad esempio, io ho la mia religione, tu tieni la tua. Attenzione, non sto parlando che non ci sia della sincerità in chi fa affermazioni del genere, ma bisogna vedere quando questa affermazione è una opposizione al non voler sentire, allora il discorso cambia. Dovevi tu amare quelli che odiano il Signore? È un pericolo, ma va definito con chiarezza, perché altrimenti corriamo il rischio di prendere delle posizioni sbagliate. Qui non sta intendendo dire che ci dobbiamo isolare, chiudere, che non dobbiamo frequentare, che non dobbiamo avere rapporti con le persone di qualunque genere che incontriamo. Non sta dicendo questo e non intendo assolutamente dire questo, e lo dico perché non vorrei essere frainteso. Si tratta di tutto ciò che ci porta a legarci a chi non ama il Signore per le cose come abbiamo sottolineato. Quello di impegnarsi, Giosafat si era impegnato in qualche cosa di ben determinato. Aveva assunto un impegno solenne che ha coinvolto il suo esercito, il suo popolo. È sceso a compromessi, quindi dobbiamo stare attenti a non confondere la realtà che siamo chiamati nei nostri rapporti a relazionarci con chiunque. Ma quello che è l'appello all'insegnamento che qui ci viene, attenzione a impegnarsi, a scendere a compromessi, a legarsi con chi non ama il Signore. I compromessi non sono mai con gli altri. Quando si scende a compromessi, non si scende mai a compromessi con gli altri. Si scende a compromessi con se stessi. È diverso. L'Apostolo Paolo scrive, tanto per sottolineare e dare una collocazione biblica a questa affermazione, scrive ai Corinzi: vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari, i ladri, idolatri, perché altrimenti doveste uscire dal mondo. Credo che le applicazioni di questa storia di Giosafat non siano poi così difficili da individuare nella nostra vita. E vedo in questo episodio qualche cosa che ha molto, molto da insegnarmi, da portarmi a riflettere, a valutare quando, mossi dalle migliori intenzioni, perché sicuramente Giosafat dentro di sé era mosso dalle migliori intenzioni. Ma non sempre le migliori intenzioni sono quelle giuste, e i fatti lo dimostrano. Quindi vi lascio questo motivo di riflessione, ma vi lascio anche un altro motivo di riflessione e una domanda alla quale io non do risposta, forse potremo valutarlo un giorno, ma ve lo lascio come riflessione personale e anche come argomento di condivisione nelle cellule. Cosa significa per te oggi consultare il Signore? Cosa significa concretamente? E in che modo? In che modo consultare il Signore? Cosa significa? Ve lo lascio come pensiero, come riflessione. Pensate, riflettete, ve lo scrivete, vi annotate, prendete nota delle riflessioni che vi vengono. E perché no? Condividerlo nelle cellule, credo che sia un argomento interessante da, da condividere. Cosa significa per me oggi consultare il Signore? Signore Padre, grazie perché ogni episodio, ogni circostanza, ogni storia della Bibbia non è lì semplicemente per raccontarci che cosa è successo a qualche personaggio del passato, ma come la stessa parola afferma, è lì perché è utile ad insegnarci, educarci, correggerci, ammonirci. Signore, che possiamo fermarci, ciascuno per proprio conto, a riflettere su questo episodio di Josafat, tenendo conto che nella descrizione di tutta la sua vita, lo spazio maggiore che la parola che nella Bibbia leggiamo riferita a lui è proprio riferita a questo episodio triste, è così pieno di dettagli, di particolari, mentre invece di tutto il resto viene semplicemente indicato le cose buone che ha compiuto, ha camminato con te, ma lo spazio che vi è stato dato a questo episodio deve farci riflettere, perché è lì per insegnarci qualcosa. Padre, vogliamo benedirti e ringraziarti e chiederti che il tuo Spirito ci porti a soffermarci su questo, a ricordare, oh Signore, che cosa vuol dire nella nostra vita avere la mente di Cristo. Grazie, Padre, che la tua parola e il tuo Spirito continuino a benedirci, ad arricchirci, a fortificarci. Nel nome di Gesù. Amen.